Autonomia, questa parola un po' bistrattata e forse anche usata a sproposito nell'educazione di bambini e ragazzi, ma è proprio vero che l'autonomia è un obiettivo educativo? Ne parliamo tra poco e per parlarvene vi racconto anche del mio nuovo taglio di capelli. C'entra qualcosa? Scopritelo nel video e nel podcast del lunedì. Cominciamo! Scusate, non me li sono tagliati in autonomia, da sola, se è questo che state pensando. E quindi dicevo, cominciamo. Ciao, sono la psicologa Silvia e in questi video e in questi podcast ti aiuto a tradurre la psicologia dello sviluppo in suggerimenti semplici, pratici, operativi che puoi usare fin da subito per stare meglio, per stare bene con i tuoi bambini e i tuoi ragazzi. Ma torniamo all'argomento gigante, autonomia, perché ti vorrei sfatare tre falsi miti sull'autonomia. Il primo è che autonomia significhi avere un bambino o una bambina indipendente. Molte volte sento confondere un po' i due concetti, cioè nessuno di noi è indipendente da nessuno e quindi si salva da solo. Per questo c'entra con i miei capelli, ma nessuno di noi non dipende dalle sue figure di riferimento. Cioè, detto in un altro modo, è normale che ci sia una sana quota di dipendenza tra un bambino e sua mamma, suo papà, naturalmente. C'è anche una quota di dipendenza sana tra persone che si amano, cioè è normale che ci sia un pezzo in cui il bambino si aspetta di dipendere dalle sue figure di riferimento. Quando io vedo confondere autonomia, quindi la capacità di darsi delle leggi da solo, no? Questa è l'etimologia di questa parola, quindi di darsi delle autoistruzioni per fare le cose, con indipendenza, quindi il fatto che un bambino non faccia richieste, il fatto che un bambino si arrangi da solo, non sono la stessa cosa. Spesso la nozione di indipendenza scambiata per autonomia nasconde, ahimè, una difficoltà dell'adulto, del genitore, ad andare incontro ai bisogni del proprio bambino o della propria bambina. Perché questo può succedere? Spoiler, perché nessuno è andato incontro ai bisogni del genitore, dell'adulto e quindi può succedere, non è una colpa, ma bisogna affrontarlo, che noi non ci sentiamo pronti, confortevoli, a nostro agio quando i nostri figli fanno delle richieste ed esprimono dei bisogni, non ci sentiamo confidenti dell'accogliere questi bisogni e quindi scambiamo la cosa per filosofia, per autonomia e diciamo: no, io non accolgo i bisogni del mio bambino o della mia bambina perché voglio che sia autonomo, indipendente. Non è così che funziona, perché i bisogni sono molto importanti. E qui arriviamo però allo sfatare il secondo mito, che non bisogna mai invece mancare un bisogno di un bambino perché è importante farlo sentire accolto, accudito, eccetera. Sicuramente è vero che dobbiamo saper accogliere i bisogni dei nostri bambini e dobbiamo dare per scontato che c'è una parte di sana dipendenza, come dicevo prima, e tra poco vi spiego anche cosa c'entrano i miei capelli che se siete in video vedete accorciati, ma dobbiamo anche pensare sempre a come vede nostro figlio o nostra figlia quel nostro accudire. Cioè, una cosa che ci aiuta molto è metterci nei panni e nell'ottica del nostro bambino, perché il rischio, se non facciamo mai delle richieste che siano un po' nella zona di sviluppo prossimale, che cos'è la zona di sviluppo prossimale, Silvia? C'è un video che si chiama proprio la zona di sviluppo prossimale, comunque è quella fascia di apprendimento dove io ti chiedo qualcosa spingendoti un pochino alla crescita, un pochino vuol dire non qualcosa di assurdo che ti sembra impossibile da raggiungere, ma neanche senza farti mai delle richieste di crescita. Quindi, se vai nel passeggino, magari inizi a chiederti di fare un pezzettino a piedi, per esempio, può essere la zona di sviluppo prossimale se già sai camminare bene, per esempio. Oppure se stai mangiando un po' con le mani, un po' con la forchetta, inizio a chiederti di usare più spesso la forchetta. Questi sono degli esempi molto pratici di come un genitore può aiutare il suo bimbo o la sua bimba ad autonomizzarsi, dove l'obiettivo però non è Mi sgravo di una cosa da fare, va bene, anche ci sta, è umano, ma l'obiettivo è faccio in modo che prenda confidenza, coscienza, contatto con le sue capacità. Perché che cosa vi stavo dicendo prima? Mettiamoci dal punto di vista del bambino. Ma voi, come vi sentireste se qualcuno ogni volta che state per fare qualcosa lo facesse al vostro posto? Facciamo l'esempio della cucina, perché mi viene molto comodo farlo, nel senso che è palese. Se ogni volta che io mi avvicino ai fornelli, qualcuno mi dice: "Non ti preoccupare, ho già fatto io, faccio io, non ti preoccupare, è già pronto il pranzo." "No, ma lascia, tu riposati, ci penso io." Ok, forse in certi momenti vi sentireste sì, accudite, oh, che bello, mi posso riposare, ma alla lunga forse pensereste che l'altro pensa di voi che non siete tanto brave a cucinare. Quindi attenzione quando diamo dei messaggi che per noi, lato adulto, sono di accudimento, magari una mamma o un genitore ha proprio piacere di prendersi cura del proprio figlio, soprattutto se ha i gesti di servizio come linguaggio. Andate anche a vedere il video I 5 linguaggi dell'amore, perché uno dei linguaggi sono questi gesti di servizio, quindi fare qualcosa per qualcuno che amiamo. Soprattutto se è così, ci può venire voglia di accudire il nostro bambino o la nostra bambina attraverso questi gesti, ma proviamo sempre a metterci nei panni. Cosa penserà lui o lei se faccio sempre questa cosa? Forse che penso che non sia capace? Proviamo a usare questa cartina di tornasole per capire il limite e per renderci conto che dobbiamo lasciarli tentare. Mark Twain diceva che le buone idee sono importanti, ma le buone idee nascono da cattive esperienze. Credo fosse più o meno così, ve la cerco questa citazione per mettervela in descrizione, mi è venuta così. Quindi, accudimento sì, ma mettiamoci nei loro panni, devono fare esperienza per prendere confidenza con le proprie risorse. Ma ora arriviamo alla terza cosa da sfatare, che per me è la più importante. Autonomia non significa indipendenza, questo l'ho già detto nella prima, ma lo voglio spiegare meglio. Noi abbiamo sempre bisogno degli altri e di qualcuno. E perché c'entrano i miei capelli? Vedete, io non mi sono autorizzata a tagliarmi i capelli per tanto tempo perché è stata qualcosa che mi ha accompagnato nel corso del mio sviluppo come un problema, un complesso. Mi prendevano in giro quando ero piccola per questi capelli a fratta di lampone, mi chiamavano Maradona, Pelé, Michael Jackson e io ci stavo male. Poi, quando è arrivato Bruno, il mio compagno, il mio amore nella mia vita, che ama e adora i miei capelli ricci, corti, lunghi o che siano, non gli interessa i miei ricci naturali, così perché sono miei, sono da me, anche io li ho amati di più. Perché vi ho raccontato questo frame personale? Perché basta con questo mito di sì, mela intera, tu devi essere te stessa, autonoma, bastarti da sola e amarti da sola. Ma pure questo dobbiamo fare da sole. Magari ci farò un altro video del lunedì su questo, cioè anche questo pezzo da sole, anche amarci da sole. Certo, è importante e magari lo approfondirò, magari anche già solo la prossima settimana nel video del lunedì, su un aspetto diciamo meno genitoriale ma più affettivo, relazionale. Ma volevo dirvi, è normale che ci sia questa quota in cui noi non siamo indipendenti. Autonomia significa maturare delle capacità per darsi da soli delle regole per affrontare i problemi, per fare problem solving, ma contemporaneamente sapere che c'è qualcuno che ci ama e che ci può aiutare e venire incontro se quelle regole non riusciamo a darcele in quel momento, se ci sfuggono, se sono difficili. Quindi ricordatevi che autonomia significa però autonomia nella relazione, lo dico sempre. Non è mai un'autonomia di per sé, dove magari sì, ci sembra che il bambino sia assolutamente indipendente, ma quell'indipendenza nasconde una sfiducia relazionale. Ho visto recentemente un profilo di TikTok, voglio farlo poi su TikTok questa riflessione, di un ragazzo che spiega come rispondere in modo umiliante alle ragazze e viene seguito come se fosse una persona con molta autostima, ma in realtà non è così. In realtà non è così. Cioè, quando noi ci professiamo che bastiamo a noi stessi, forse stiamo semplicemente dicendo che abbiamo molta paura di essere amati, di amare, di essere lasciati, di essere delusi. E quindi ricordiamoci che l'autonomia non è un obiettivo educativo se è al di fuori di una relazione anche di sana dipendenza tra genitore e figlio, tra adulto e bambino. È normale che loro si fidino di noi, si affidino a noi, e questo non vuol dire che saranno persone dipendenti, attaccate alle gonnelle di mamma. La teoria dell'attaccamento ci ha dimostrato in modo inequivocabile che bambini sicuri di poter avere quell'accoglimento, quel porto sicuro o base sicura, che poi sono la stessa cosa, il porto e l'accoglienza è la base, è ciò da cui partiamo, ma sono sempre due modi di intendere la figura di riferimento che accoglie e che poi lascia anche andare. La teoria dell'attaccamento ci ha dimostrato in modo inequivocabile che bambini che possono contare su quell'aspetto di sicurezza relazionale poi esplorano e si allontanano di più. Quindi sfatiamo questo mito: non è vero che bambini attaccati ai propri genitori non saranno autonomi quando saranno più grandi e rispettando le loro tappe di sviluppo e la zona di sviluppo prossimale. Mi dite come la pensate nei commenti e noi ci vediamo e ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!